circostante. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Abbiamo ascoltato due brani densi, la prima lettura e poi il Vangelo. La prima lettura è questo, la liturgia in questi giorni sta facendoci ascoltare dei brani della Genesi, del ciclo prima di Abramo, poi di Isacco, che è molto breve, i racconti relativamente a Isacco, e adesso Giacobbe. E abbiamo ascoltato di questa notte allo Yabok, al torrente Yabok. Io ci sono stato una volta nel torrente Yabok, in Giordania, oltre il Giordano, quindi non nella... attualmente nella Giordania, è un posto bello perché è pieno di verde. Da una parte, al di qua del Giordano, c'è la Giudea che è molto brulla e poi giù c'è il deserto. Da quella parte lì invece c'è molto verde e la delusione è stata un po' che questo torrente è inquinato, almeno adesso non lo so, io sono stato più di 10 anni fa, e a quel tempo era inquinato, c'erano degli scarichi di qualche fabbrica purtroppo, per cui c'era tutta questa schiuma bianca. Al tempo di Giacobbe era pulito, questo possiamo darlo per certo. E presso questo torrente appunto Giacobbe lotta con un angelo, con un uomo, quindi con se stesso, con Dio. E in tutta la sua vicenda, che sappiamo è la vicenda anche qui di una conversione, no? Di un uomo che è un ingannatore e che ne ha combinate parecchie, perché con l'aiuto di sua madre ha ingannato suo padre e ha ingannato suo fratello prima, no? Esaù, poi sarà ingannato dal suo suocero Labano, anche lui ingannerà il suocero, eccetera. Una vita fatta di inganni. Però ecco, anche qui, no, il Signore non ci abbandona nei nostri inganni. Ci è capitato a volte di essere, non so, ingannati o ingannatori, cioè, nel senso che a volte anche tra di noi, in piccole e grandi cose, non sempre siamo trasparenti. E allora il Signore che non approva gli inganni sono inganni, e purtroppo a volte nei grandi inganni accadono grandi mali. Però il Signore non ci abbandona, perché il suo amore è fedele nella nostra storia di inganni. No? Ecco, lavorando e sperando, come per Giacobbe, che si arrivi poi a certi momenti in cui, pur lottando, si vinca o si perda nella lotta con questo angelo, e poi in particolare perché a un certo punto... Giacobbe perde, no? Perché ne esce messo male poi all'anca, no? Cioè questa cosa, e fra l'altro in questa lotta in cui lui dice non ti lascerò andare fin tanto che tu non mi avrai benedetto, e quest'angelo che da una parte sembra che appunto vinca Giacobbe, e dall'altra parte è più forte l'angelo, perché gli cambia il nome. Dice, no, non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai Israele. Vedete, qui nasce il nome Israele. E l'angelo dà stesso un significato a questo nome Israele, perché dice, perché sei stato forte con Dio e hai vinto. Però uno dice, ha perso, perché Giacobbe non solo non saprà il nome di quest'angelo, no, ma poi ne esce malmesso. Allora, quasi per dire... Cioè, noi vinciamo con Dio se perdiamo. In che senso perdiamo? Se ci arrendiamo a Lui. E scopriamo che non abbiamo perso nulla. Tante volte noi ci difendiamo da Dio, perché pensiamo che sia nostro nemico, come tante volte sperimentiamo gli altri come nemici, no? E allora, anche di sto Dio, sì, però... E allora invece scoprirlo in Gesù e potersi affidare a Lui, arrendersi a Lui, scopriamo che uno, non perdiamo niente, ma due, ne usciamo vincitori, ricolmi della sua grazia e del suo dono di salvezza. Il brano che abbiamo ascoltato nel Vangelo e ha a che fare con questo incontro tra Gesù che va con un corteo. Dice appunto il Vangelo che Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Vedete, è un corteo? E da questa città viene fuori un altro corteo, un funerale. Tra l'altro tragico, no? Di una donna già vedova che ha un solo figlio e li muore. Credo che forse non c'è un'immagine più forte di dolore, no? Di questa donna. E attenzione, è questa donna e allo stesso tempo con la sua dolore, la sua tragedia, e allo stesso tempo è simbolicamente l'immagine di un'umanità che ha perso il suo sposo per il peccato, che non ha più uno sposo perché è andata dietro agli altri idoli, e tutto quello che mette in opera muore. E fra l'altro notate che qui Luca ci dice che si recò in una città chiamata Nain, quando fu vicino alla porta della città e molta gente della città. In questi due versetti per tre volte Luca dice che Nain era una città. E attenzione, Nain non era una città al tempo di Gesù, era un villaggio piccolo. Ancora oggi è un villaggio piccolo, io ci sono passato col pullman una volta, non ci si va normalmente quando si va con i pellegrinaggi. Oggi è un piccolo villaggio arabo-israeliano, abitato da musulmani, e c'è una chiesetta di proprietà dei francescani, normalmente chiusa, dove si fa memoria di questo evento, di questo racconto del Vangelo. Ora, Nain significa gioia, letizia, e quindi è ancora più stridente la cosa, no? Che da una città, Luca dice tre volte, città, 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 cioè sta caricando questo villaggio di un significato simbolico, perché, vedete, per la Bibbia, quando si parla di città, si ricorda che la prima città che è stata nominata nella Bibbia, quando uno comincia a leggere la Bibbia e legge i racconti del racconto della creazione, poi legge il racconto del peccato originale, no, di Adamo ed Eva, e poi va nel racconto di Caino che uccide suo fratello Abele. Bene, alla fine di quel racconto dell'uccisione si dice che Caino conobbe una donna ed ebbe un figlio, siamo al capitolo 4 della Genesi, un figlio che chiamò Enoch e fu costruttore di una città che chiamò Enoch come il figlio. Cioè il primo costruttore di una città nella Bibbia è Caino. Allora è simbolico questo naturalmente, no? Però vuol dire che Caino per vivere da una parte si unisce a una donna e ha un figlio. Dall'altra parte, per vivere, deve stare insieme ad altri, no? Perché ha bisogno di stare con altri per poter vivere. Però, vedete, Caino, che ha ucciso il fratello, deve, ed è in fuga perché ha paura che altri facciano così con lui, deve costruire una modalità di stare insieme, certo, che però elimini il problema fondamentale di Caino, che è stata una tragedia per Caino. Qual è il problema fondamentale per Caino che è stata una tragedia? La fraternità. Per cui la città è una modalità di stare insieme, però fatta da solitudini. Cioè sì, stiamo insieme, però col patto reciproco che ciascuno pensi ai fatti propri. Per cui tu non ti interessi degli affari miei, io non mi interesso degli affari tuoi e stiamo bene. Cioè pensiamo di star bene. E a volte purtroppo tanti luoghi umani, comprese a volte le nostre comunità, sono città. Cioè della serie ognuno si fa i fatti suoi e andiamo avanti. no? Come a volte può essere anche nei condomini, no? Cioè il fatto è che tu dentro casa tua puoi fare quello che vuoi, puoi drogarti, puoi picchiare la moglie, puoi fare, l'importante è che non sporchi nel corridoio comune, che non escono cose, farò. E dall'altra parte tu a casa mia non ci vieni a mettere. Questa è la città. E non è vero che questo ci dà la pace, perché vedete, la pace fondata sulla paura reciproca, sulla diffidenza reciproca, non dà la pace. È una pace fittizia, è una pace che al minimo crolla tutto, perché ci si guarda come nemici, non come fratelli e sorelle. E allora qual è la cosa particolare? Che Gesù, vedendo queste persone che venivano, versetto 13, vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei. Potessimo sentire sulle nostre realtà la sua grande compassione. Cioè, il Signore non ci guarda con giudizio. Il Signore non ci guarda con condanna, il Signore ci guarda prendendo su di sé la nostra sofferenza, il nostro male reciproco. Lui lo guarda soffrendone per noi. A volte purtroppo, vedete, noi a volte abbiamo passato anche delle idee sbagliate di Dio, cioè della serie: se ti comporti male, fai soffrire Gesù. Non ti comportare male, perché se ti comporti male è come se metti una spina nella corona di spine di Gesù. Poi, mamma mia, cioè, no? Abbiamo terrorizzato generazioni di cristiani con queste frasi sbagliate, che abbiamo detto a volte, preti compresi. Anzi, noi eravamo i primi. No, 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 Gesù non soffre per noi perché noi lo facciamo soffrire e quindi siamo cattivi, eccetera, eccetera. No, noi siamo cattivi. Ma Gesù, perché ci ama e vede che la nostra cattiveria ci fa del male reciprocamente, soffre per noi, ma per chi ci ama? Ma per dici, ma come, ma sti figli miei, ma possibile? Non può non soffrire, perché per chi ci ama? Per chi ci ama? E allora è bello questo sguardo del Signore verso la nostra situazione di sentire grande compassione. La vede, è bello questo sguardo, no? Cioè questo sguardo, anche qui, no? Cioè a volte abbiamo passato un'idea di un Dio giudice, di un Dio che ti vede, Attenzione, Dio ti vede, mamma mia, no? Cioè Dio ti vede, ti sei confessato? Perché Dio ti vede, Dio ti vede. Quanti predicatori hanno passato questa immagine di un Dio giudice, severo, che ti vede? Tu vai in cantina a fare le tue cose, ma Dio ti vede. Qui invece è di uno sguardo di amore che vede noi dove siamo messi, dove siamo combinati. E cosa fa? Dice: non piangere. E non piangere è dire: poni limite alle tue lacrime, perché c'è una speranza. Poni limite alle tue lacrime, perché c'è una speranza. Si avvicinò, toccò la bara. Chi ci giudica e basta, non ci tocca. Cioè se ne sta lontano. Anzi no, se è così, allora io me ne vado. Invece Gesù ci guarda come siamo, E si avvicina, e ci tocca, abbiamo già visto questo tocco di Gesù, no? Ricordate le donne nella loro impurità, Gesù non ha problemi a toccarci dove siamo nella nostra impurità. Anzi, questo tocco e questo amore che ci viene a toccare, tra l'altro qui c'è, i commentatori ci dicono, e ce l'abbiamo anche in nota nelle nostre Bibbie rispetto a questo brano, che si rimanda a Elia ed Eliseo, no, che in quegli avvenimenti narrati nel primo e secondo libro dei Re, dove ci sono due brani simili, no? Cioè di un giovinetto morto che prima Elia e poi Eliseo rianimano, ridanno vita, addirittura Eliseo e anche Elia, mettendosi su di loro, mani sulle mani, occhi sugli occhi, bocca sulla bocca, non c'è più nulla di impuro. Già toccare un morto, ma addirittura, e sono preannuncio di quello che Gesù fa con noi, no? Gesù ci dà la vita prendendo su di sé la nostra morte, venendoci a toccare nella nostra morte per comunicarci vita, assumendo su di sé tutto il nostro male. I portatori si fermarono e disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì alla madre. Molto bello questo, no? Cioè che il Signore prende su di sé la nostra morte, ci ridona la vita e ci ridona gli uni gli altri. Lo ridiede, lo ridonò a sua madre. E allora che l'amore del Signore, l'amore che risuscita i morti, ci dia vita nelle nostre situazioni di fatica e di morte, ridandoci vita e permettendo che in qualche modo saremo nuovamente, forse, dono gli uni per gli altri. In questa vita che è una forza che ci spinge a donarci reciprocamente. E possiamo farlo nel suo dono.